Capitolo 15. L'Europa dei re. Paragrafo 4. Imperi che cambiano, imperi che crollano. Il Sacro Romano Impero di Nazione Germanica. Il compito di eleggere l'imperatore del Sacro Romano Impero spettava, fin dal 200, ai principi tedeschi. Questi spesso orientavano la loro scelta su imperatori deboli, che non potevano esercitare un'effettiva attività di governo né mettere in pericolo i loro crescenti poteri. Come altre monarchie europee, infatti, anche i principi tedeschi stavano rafforzando i propri domini e si rendevano sempre più autonomi. Nel 1356 l'imperatore Carlo IV di Lussemburgo emanò una legge fondamentale, detta Bolla d'Oro perché munita del sigillo imperiale in oro, che fissava le norme per l'elezione imperiale. Il titolo di imperatore toccava il re di Germania e la sua elezione era affidata a 7 potenti principi tedeschi, 4 laici e 3 ecclesiastici, detti grandi elettori. Con la Bolla d'Oro l'impero si trasformava, di fatto, in un regno tedesco, rinunciando a ogni pretesa di universalità. A conferma dell'avvenuta trasformazione, il nome ufficiale dell'impero divenne da allora Sacro Romano Impero di Nazione Germanica. La cerimonia dell'incoronazione papale, che confermava la sacralità dell'impero e l'approvazione della Chiesa, non fu più ritenuta necessaria dagli elettori tedeschi e, infatti, con l'imperatore Massimiliano d'Asburgo, verso la metà del XV secolo, cessò definitivamente. Il distacco della Svizzera dall'impero. La famiglia degli Asburgo mantenne la corona imperiale quasi ininterrottamente dal 1437 fino al 1806, anno in cui il Sacro Romano Impero di Nazione Germanica fu abolito per volere di Napoleone. Gli Asburgo, all'inizio semplici signori territoriali nell'area franco-svizzera, riuscirono ad ampliare i propri domini, usando tutti gli strumenti utili, dalle alleanze alle unioni matrimoniali, ai conflitti armati, fino a poter disporre, verso la metà del XV secolo, delle corone di Germania, Austria, Boemia e Ungheria, oltre che del titolo imperiale. Proprio la decisa volontà di espansione degli Asburgo suscitò la fiera reazione delle popolazioni montanare di Schwyz, Uri e Unterwalden, tre vallate alpine dell'attuale Svizzera, che fin dal 200 difesero orgogliosamente le proprie libertà e si giurarono reciproco aiuto, 1291. Nel 1315, a Morgarten, gli svizzeri sconfissero le truppe asburgiche e si resero indipendenti, ponendo così le basi di quella che è oggi la Confederazione Elvetica. Il tramonto dell'Impero Bizantino. Il tramonto dell'Impero Bizantino iniziò nel secolo XI, quando forti tribù turchi selgiuchidi, ormai padroni del califfato di Baghdad, sconfissero clamorosamente l'esercito di Bisanzio a Manzikert, 1071. Un colpo ancor più grave alla stabilità e al prestigio dell'impero fu però inflitto dai cavalieri crociati all'inizio del XIII secolo. Come sappiamo, infatti, la Quarta Crociata fu indirizzata proprio contro Costantinopoli e portò al saccheggio della città e alla nascita su territori bizantini di un impero latino d'Oriente. Posto sotto il dominio di Venezia, l'impero latino fu una costruzione fragile e durò meno di 60 anni. I bizantini ne ripresero il controllo nel 1261. Ma in questo periodo il commercio internazionale passò totalmente in mano veneziana e l'economia bizantina si indebolì. I Serbi e l'impero bizantino. Della situazione di difficoltà in cui si trovava l'impero bizantino approfittarono i Serbi, popolazioni slave giunte nei Balcani fra il V e il VII secolo a seguito delle grandi migrazioni dei popoli. Essi non solo si resero indipendenti dai bizantini, ai quali erano sottomessi, ma crearono nella penisola balcanica un regno forte, detto della Grande Serbia, che fin dal XIII secolo cominciò a ingrandirsi a spese dei paesi vicini. All'impero bizantino i Serbi tolsero la Macedonia, l'Albania, buona parte della Grecia, e già progettavano di assalire Costantinopoli quando furono fermati dall'arrivo improvviso dei turchi ottomani. I turchi ottomani nella penisola balcanica. Gli ottomani erano un popolo musulmano e guerriero, in fase di grande espansione. derivavano il loro nome da quello di Othman I, che all'inizio del 300 aveva fondato un piccolo regno nella penisola anatolica. I successori di Othman ampliarono i confini del regno, impossessandosi rapidamente di tutte le fortezze bizantine in Anatolia. Poi, attraversato lo stretto dei Dardanelli, proseguirono la loro avanzata vittoriosa in Europa. Difesi dalle potenti mura di Costantinopoli, i bizantini lasciarono a serbi e bulgari tutto il peso dello scontro. La battaglia decisiva fu combattuta nel 1389 nella Piana dei Merli, in Kosovo. Qui le armate turche sbaragliarono la pur tenace resistenza delle forze serbe e gran parte della penisola balcanica, dal sud della Grecia fino al Danubio, passò in mano ai turchi. La battaglia del Kosovo lasciò una traccia incancellabile nella storia del popolo serbo ed entrò a far parte della cultura e dell'epica popolare delle popolazioni slave meridionali. La fine dell'impero bizantino. L'esercito turco non era ancora in grado di organizzare l'assedio di una città ben fortificata come Costantinopoli, che per il momento venne risparmiata. Tuttavia, verso la metà del XV secolo, l'impero bizantino era ormai ridotto al solo territorio della capitale e a qualche isola e penisola del mare Egeo. Tutt'intorno, nell'Asia Minore, nella Grecia e su parte della penisola balcanica, si estendeva, minaccioso, l'impero islamico dei turchi ottomani. Nell'aprile del 1453, l'esercito ottomano, guidato dal sultano Maometto II, pose l'assedio a Costantinopoli. Era un esercito numeroso, di 10 volte superiore alle forze dei difensori. Era dotato, inoltre, di una micidiale artiglieria con enormi cannoni e pesanti proiettili in grado di aprire squarci anche nelle massicce mura della città. L'assedio durò circa 2 mesi. Infine Costantinopoli dovette arrendersi. La caduta della città segnò la fine del millenario impero bizantino. La notizia dell'avvenimento si diffuse rapidamente in Occidente, dove provocò emozione e vivo sgomento. La conquista ottomana di Costantinopoli apparve ai contemporanei come il simbolo della fine di un'epoca. Anche per questo motivo molti storici hanno scelto proprio il 1453, invece del 1492, data della scoperta dell'America, per indicare la fine del Medioevo e l'inizio dell'età moderna.